Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Bene, eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Ci siamo per questo pomeriggio per ripartire con la giornata, la 19esima, che è in atto. Stasera si completa il quadro con l'ultima partita del Milan contro il Genoa. Insomma, il Milan che è chiamato a vincere per rimanere incollato all'Inter. Insomma, questa frenata del Napoli è uno dei temi, no? Che
sì,
sarà della giornata.
Direi di sì.
Non solo, caro, perché noi, sai, dicevo, noi vogliamo parlare del bar, si può andare, prendo un bel caffè che ci starebbe bene. Vogliamo parlare di campo e di qualcosa, però come sempre alla fine
discorsi da bar,
sei costretto a non parlare di questo. Allora, però aspetta, affrontiamo un po' il tema con, e ringrazio tanto, Franco Ordine con noi. Ciao
Maestro,
Franco,
buon pomeriggio.
Eccoci, buon anno e buon pomeriggio.
Buon anno anche a te,
Franco.
Buon anno e lo ringraziamo anche Fabio Ravezzani. Ciao Fabio,
ciao,
ben trovato.
Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Franco. Ciao.
E poi salutiamo, buon anno anche ad Andrea Santoni. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao,
ben
Andrea.
Trovato anche a te.
Ciao, auguri a tutti, anche agli amici in collegamento.
Allora, una sorta
grande Andrea, grande
Franco, amico mio.
Come stai? Come stai?
Beh, dai, poi ci sentiamo dopo. Bene, dai, poi
vedi, noi facciamo le carrambate in Palomeni, hai visto che roba?
Ma qua ci sono 40 anni e passa di carriera, quindi capisco.
Marco, tu devi pensare che io e Andrea avevamo le scrivanie una a fianco all'altra, e quindi
certo, bellissimo. No, mi fa molto piacere, perché poi capita di mettere insieme colleghi, ex calciatori, allenatori che si ritrovano e si fanno una bella chiacchierata. No, io vi voglio usare veramente, scusatemi della parola, usare come una sorta di giuria oggi, quindi io chiedo a voi un vostro pensiero
ballando tra le stalle.
Perché insomma anche ieri ormai è una consuetudine, dobbiamo assistere a tantissimi errori e soprattutto il VAR ormai sta dominando e sta decidendo, perché alla fine è il VAR che decide e l'arbitro insomma esegue. E io vi posso dire che abbiamo tantissimi messaggi da questa mattina, non vi dico quello che ci scrivono sulla situazione degli arbitri, dove molti stanno perdendo anche. Ci scrivono: basta, questo campionato non è più credibile, questo calcio non è più credibile, non è più calcio, bisogna fare qualcosa. Io voglio chiedervi un pensiero a voi, perché insomma siamo arrivati alla 19esima giornata e ancora deve venire il bello, perché ci sono tante partite e scontri importanti per il vertice, per la zona Champions, per la retrocessione, eccetera, eccetera, eccetera. Mi date un vostro pensiero, che cosa fareste, che cosa chiedereste oggi, cioè che un messaggio a chi lo si può mandare in questo momento? Facciamo un giro con voi. Stefano, parto da te qui, ti apri tu le danze.
Beh, non sono la persona adeguata per mandare messaggi a nessuno, però secondo me rischio di essere ripetitivo, l'ho detto in tempi non sospetti, io credo che ci sia un regolamento. I problemi sono tre: regolamento, VAR e il ruolo dell'arbitro, che è sempre più svilito dal VAR, che 9 volte su 10, per essere diciamo così, 10 volte su 10, decide poi a prendere la decisione definitiva. Ieri abbiamo visto, per esempio, nell'episodio, poi ce ne sono stati tanti, però sull'episodio di rigore di Napoli, Marchetti non vede niente. Allora, per rispetto del gioco del calcio, per il senso del gioco, quando una palla viene perpendicolare e colpisce il braccio e non il braccio va verso la palla, non c'è niente. C'è un duello alla pari,
certo,
dove Buongiorno è anche incastrato. Cioè, voglio dire, lì un minimo di buonsenso non esiste. Quindi personalità dell'arbitro è svilita poi dal richiamo del VAR, e a un certo punto Marchetti
dopo fai la moviola e dai rigore,
perfetto. E quindi regolamento è cervellotico. Il 20 gennaio si riuniranno un'altra volta a Glasgow, l'IFAB, e partoriranno delle norme, diciamo così, complementari, no? Accessorie.
Cioè, no, faranno il fuorigioco.
Esatto, Franco. Cioè, però
fuorigioco che diventerà non più di un centimetro.
Esatto,
ma ci deve essere,
per
luce.
Carità, però credo che i problemi siano altri. E credo che il problema è che l'arbitro abbia perso grip. Sia un altro sport molto televisivo, che apre dei dibattiti, ci costringe poi ad analizzare quello che non va. E devo dire che gli arbitri sono, ieri è stata una serataccia. Non è facile arbitrare nel 2020, 26 adesso siamo, cioè non è assolutamente facile, però io credo che poi i rimedi non so quali possano essere, cioè all'estero magari ci sono degli episodi, li vivono in maniera diversa, e io quando vedo gli arbitri, devo dire la verità, nostri arbitri, a livello europeo sono tra i migliori del mondo. Poi non so allora, cosa succede qui in Italia, e lascio la parola a gente insomma che ha più anni di carriera e forse anche più preparata di me, però credo anche da ex calciatore, per esempio, e chiudo, questa cosa di mettere due ex calciatori non fai altro che peggiorare la situazione. Molti dicono, vabbè, ma se potrebbe aiutare. No, non aiuta niente, perché poi l'ex calciatore si deve preparare.
E non è detto
e
che
poi preparato. Non è detto che se hai giocato col Milan, con l'Inter, vai, ti chiamano per fare, capirai, apri di cielo, no? Se ti dicono tu sei interista, l'altro è juventino, quello è romanista, quell'altro è laziale, esatto. Diventerebbe
un'altra bufera. Esatto. Franco Ordine, dai, cominciamo. Franco.
Allora, guarda, io penso che la questione in questo momento è abbastanza semplice nella sua complessità. Abbiamo una serie di arbitri molto giovani, alcuni dei quali avviati precocemente alla carriera internazionale per necessità, perché abbiamo dovuto fare un ricambio con la generazione degli Orsato, ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere, e cioè abbiamo purtroppo serie di arbitri, non tutti gli arbitri, che magari sono anche bravi ad arbitrare in campo, sono capaci di leggere in televisione, al video, e fare i baristi di professione. Per cui io sono, da questo punto di vista, anche se si stanno avviando, per la separazione netta delle carriere.
Esatto. Cioè, quindi arbitri e baristi. Okay.
Gli arbitri devono fare gli arbitri, i baristi devono fare i baristi.
Perfetto.
Quindi la mega specializzazione, primo punto. Secondo punto, spesso dando delle interpretazioni a secondo dei casi, a secondo della fattispecie, si ingenerano tutta una serie di di input dati agli arbitri e ai baristi, che procurano una grande confusione. Bisognerebbe in qualche caso asciugare la casistica e diciamo limitarla ad alcuni casi limite. Terzo e ultimo punto, che secondo me è il più importante di tutti, e cioè il primato deve essere lasciato all'arbitro di campo. Aggiungo, nella partita di ieri di Napoli, allora, è vero che il varista chiama l'arbitro per fargli vedere il tocco di mano di Buongiorno, ma un arbitro fatto e finito, di grande personalità, deve avere la capacità di leggere che nel frattempo c'è stato un fallo su Buongiorno da parte di un calciatore del Verona, e quindi deve avere la personalità di andare al VAR, vedere, rendersene conto e non fischiare il rigore, ma fischiare punizione contro. Allora, qual è il terzo aspetto definitivo? È possibile che percentualmente il 95%, 96% delle volte che gli arbitri vengono richiamati al VAR diano ragione al VAR e non confermino il loro fischio precedente? Abbiamo qui di recente in questo campionato due casi: quello di Di Bello in Parma-Milan, in cui fischia il rigore su Salamakers, Di Paolo, il famigerato Di Paolo, lo richiama perché dice guarda che quello pianta il piede, Di Bello dice no, quello è rigore, non se ne discute. E il secondo è Collu in Milan-Lazio. Io dico che due casi su non so quanti sono troppo pochi, per cui secondo me bisogna, da questo punto di vista, incentivare un po' la decisione, la percentuale, la sicurezza degli arbitri che giudicano in campo.
Ravezzani.
Ma io vado un po' in controcorrente rispetto a quello che ha detto anche Stefano. La premessa è che ricordo tanti anni fa, quando io ero al processo con Biscardi, che Aldone diceva: ci vuole la moviola in campo, la moviola in campo. Io dicevo: guarda che la moviola in campo non risolverà nessun problema.
Peggiora.
Purtroppo è andata esattamente così. Detto questo, io credo che il problema non sia tanto porre nuovi limiti, perché i limiti per definizione di un'azione in movimento, di un gioco, sono come recintare l'acqua nel mare. Quando è che decidiamo che è un chiaro evidente errore e quando no? Io sono favorevole invece alla presenza del VAR, condivido quello che dice Franco, cioè che i varisti richiamino gli arbitri e gli arbitri si sentano però liberi di non essere d'accordo. Troppe volte si omologano, anche se è vero che se ti richiamano qualcosa è successo. Non è vero per esempio che quello col Napoli fosse un rigore televisivo, perché c'erano i giocatori del Verona che hanno protestato in diretta. Quindi tutti quelli che dicono: ma quello è un rigore televisivo. No, se i calciatori in campo alzano le mani e dicono: questo ha fatto fallo di mano, non è più un rigore televisivo, è un fatto che è stato notato, è stato dato da, ovviamente, da una squadra che ha tutto l'interesse a chiedere il calcio di rigore, che va analizzato. Poi, nello specifico, dico, per me ha fatto ultra bene il barista a dire all'arbitro: vieni a vedere, giudica tu. In effetti c'è stato un fallo di mano. Io poi non avrei dato il rigore, certo. Ma qui nel non dare il rigore, io stamattina ho passato metà della mattinata a scambiare i messaggi con Giovanni Capuano, che è un grande appassionato di materia arbitrale, dove lui diceva: guarda che però in base a tutti i parametri che sono stati dati, quello era un calcio di rigore. E io gli dicevo: può anche darsi, ma pioveva che Dio la mandava, questo salta con un altro che gli salta vicino, che forse, secondo mio amico Marelli, gli ha anche fatto un po' di fallo, manco visto il pallone. Ci sono troppe variabili per dire che...
Esatto.
E ultima cosa, se ci vengono a spiegare che c'è un chiaro ed evidente errore e quando deve intervenire il VAR, bisognerebbe capire, e quei limiti non li posso stabilire né io né Franco Ordine, perché per quello che per me è un chiaro evidente errore, per un altro non lo è. Ma c'è una cosa su cui sono tutti d'accordo, io no, ma quasi tutti sono d'accordo: il rigore è una cosa seria, deve esserci un intervento, non basta una spinta, deve essere uno sgambetto, deve essere una cosa forte, gli devi fare male, se no il rigore. E allora, se è una cosa seria, deve essere anche sul fallo di mano. E a quel punto lì mi domando: era un rigore tra virgolette serio quello? Secondo me no, è stato un errore, chiudo. Ma l'errore più grande è rimettere sempre in discussione la buona fede degli arbitri, dei varisti, e dire così non si può andare avanti, eccetera. Perché l'errore arbitrale fa parte del gioco, e quando noi impareremo ad accettarlo un po' più seriamente, noi che ne parliamo e i protagonisti che si lamentano degli errori solo quando sono a loro sfavore, perché quando c'è un errore a loro favore stanno tutti ben zitti, ecco, quello sarebbe un passo avanti anche per il calcio italiano, che ha molto da imparare dal calcio inglese.
Santoni.
Guarda, io su questa coda di Fabio, che potrebbe apparire anche un po' populista, ma invece io credo che ci sia del vero, insomma, c'è anche un aspetto culturale, diciamo, a certe valutazioni. E io stamattina leggevo sulla Gazzetta, come tutte le mattine, in prima pagina le riflessioni di Garlando, che oggi ricordava alcuni anniversari che si rincorreranno nel 2026. Tra gli anniversari che non sono stati ricordati, oltre ai 100 anni della Fiorentina, c'è il decennale dell'esperimento VAR, che iniziò nel settembre del 2016 a Bari in occasione di Italia-Francia, prima partita di Ventura. Va bene, c'era Busacca, allora responsabile degli arbitri della FIFA, c'era tutto il Gota, c'era Infantino. Il giorno dopo la partita è finita 3-1 con un caso, con una prima chiamata. E io mi ricordo nella conferenza stampa di allora, io ancora seguivo la nazionale, insomma, io chiesi a Busacca: ma non pensate che ci sia un grande fraintendimento, il rischio di un clamoroso fraintendimento, cioè quello di far passare il VAR, cioè l'acronimo non rimanda a una macchina, rimanda a un uomo, cioè la gente si aspetta l'arrivo di qualcosa di oggettivo come la goal line technology, mentre in realtà aggiungiamo
è un uomo, un, esatto,
aggiungiamo un uomo dietro una macchina. Ok, perché, ora io ricordo questo episodio perché è un po', secondo me è un po' il cuore della, della vicenda, no, che ha dell'ineliminabile, nel senso che ogni volta ci sarà qualcuno a giudicare, ognuno giudicherà per quello che è, per quello che vale, per quello che rappresenta, e quindi è un problema un po' irrisolvibile, e in questo caso, in questo senso io non sono molto d'accordo. Io sono, l'analisi ha fatto Franco inizialmente, secondo me dà degli spunti che sono necessari. Non sono d'accordo quando, ha ragione Fabio quando dice, quando si dice chiaro e evidente, chi è che stabilisce? Però vedi, in questo caso, come si direbbe, il legislatore ce ne ha messe due di concetti, chiaro e evidente. Io credo che se si torna, come dire, all'origine della necessità di aiutare un arbitro in campo a sbagliare il meno possibile.
Ma non è così, però. Non è così.
Esattamente. Perché,
non è così.
No, perché? Perché si è smarrito questo senso. Se tu intervieni solo quando ci sono delle cose,
scusami,
chiare e evidenti.
Allora, scusa, io faccio un esempio velocissimo. Se è chiaro, evidente errore la chiamata su Gudmundsson. Ok,
non può essere.
Come fa a non essere chiaro, evidente errore e non chiamare su Gila? Cioè, mi dovete spiegare questo. Cioè,
infatti,
uno è un errore evidente, l'altro non si capisce. Questo è un errore grave, secondo me.
Hai fatto l'esempio evidente. Hai fatto un esempio chiaro e evidente. Il caso Gudmundsson, il rigore Gudmundsson. A velocità normale penso che la valutazione dell'arbitro sia corretta. Quindi, esattamente, ora siamo in una deriva, siamo a 10 anni di distanza da quel primo esperimento, siamo in un universo che ha benissimo analizzato Franco inizialmente, fatto di arbitri giovani, inesperti, di un regolamento che non aiuta, di una tensione, una pressione sempre maggiore intorno a questi episodi, il che fa un combinato disposto di una situazione ingestibile
che diventa complicata,
poco utile, ecco.
Sì. No, io poi mi permetto di dire anche sul fatto di accettare l'errore, Stefano, noi spesso lo diciamo, no? Abbiamo sempre parlato
quello di tempo, che dice, cioè,
sì, è corretto, però,
no, ma io,
però quando sono tanti errori, ragazzi, dopo diventa pure difficile giustificarli tutte le volte,
perché noi dobbiamo ricordarci sempre che non è che l'AIA è un'isola, cioè nessun uomo è un'isola. L'AIA fa parte di noi, e allora è diventato tutto molto mediatico, e l'arbitro quando ormai ha cambiato il ruolo,
certo,
e il VAR è determinante, perché è uno strumento ormai che è diventato a volte diabolico, perché a seconda delle evenienze, delle circostanze, delle istanze viene richiamato, il giocatore sa, hai visto, ha buttato la palla Gagliardini, oh arbitro vai a vedere, questo è calcio, lo dico io, quello è calcio di rigore, non ti preoccupare, condiziona tutto, lo chiama l'allenatore, non lo chiama l'allenatore, va al VAR, no non c'è andare, quindi è il VAR il discriminante che manda al manicomio tutti quanti, che serve, è indispensabile, viene utilizzato però male, e quando lo chiami è come la Cassazione, che fai tu? Ti appelli contro una decisione della Cassazione? È Cassazione, e nel momento in cui il VAR entra in gioco decide lui.
Decide il VAR, sì.
Ma non decide più l'arbitro. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Che il problema è il VAR, ma non è il problema il VAR, Fabio. Io sono per il VAR, io sono per il progresso. Guarda, pure Infantino ci dice che adesso ci metterà pure l'intelligenza artificiale, così c'è una spruzzatina di parmigiano, mettiamoci l'intelligenza artificiale, così alla fine andremo tutti nello spazio, il calcio rimarrà quello, 11 contro 11 con un pallone, devo far gol e devo evitare il gol, però è il VAR il discriminante di tutto, che ci manda tutti quanti e ci fa dividere ogni volta, dice no, secondo me interpretazione, chiaro ed evidente errore, e il concetto di immediatezza me lo spiegate?
Scusa,
c'è un buco normativo, allora, il legislatore, diceva Santoni prima giustamente, chiaro ed evidente errore, è oggettivo.
No,
tu mi chiami Marco Piccari? Però, se uno prende il tuo nome, è oggettivo che se tu vieni chiamato, no, prende il tuo nome e fa dei reati, dice no, guardate, che sono io quello vero, l'altro è il fake.
Cioè,
è errore grave, quindi è possibile che tu possa essere colpevole, perché è un errore grave.
Aspetta, sentiamo anche...
Ma l'immediatezza, il concetto di immediatezza è molto chiaro invece.
Cioè, il concetto di immediatezza prevede non come a Udine, quando il giocatore dell'Udinese in corsa tocca la palla con la mano, poi prende, fa due dribbling, fa la mezzaluna sul limite dell'area di rigore e tira. Lì non c'è l'immediatezza. L'immediatezza è quella di Jolund. Tocco di mano.
Sì, ma non è scritta nel regolamento, Franco. Non sai se è tre passaggi di fila, tre secondi, sette secondi, otto secondi.
No, ma
non c'è scritto. Chi lo stabilisce?
Dai.
E chi lo stabilisce, Franco?
Concetto di quello da cui dobbiamo.
Il gol che fa Scamacca è c'è l'immediatezza lì? Con Fabbri che spiega a tutti quanti. Che per l'immediatezza, ma che cos'è?
Lì però è un altro concetto.
È astratto.
Non è più l'immediatezza, è il concetto di fuorigioco. Vabbè. Scusami, è diverso. È diverso, Scamacca.
Però è stato spiegato da Fabbri come immediatezza.
Noi dobbiamo partire da quello che dice Fabio Ravezzani. Cioè, noi ragazzi abbiamo questa fortuna. Di recente, quelli di Tele Lombardia hanno fatto un lavoro di inchiesta giornalistica, altro che report, rievocando e facendo la storia di Calciopoli. È una roba strepitosa dal punto di vista giornalistico. Noi dobbiamo partire da questo presupposto, ragazzi. Noi, per fortuna, non siamo più a quel livello. Lo abbiamo sotterrato, quel livello.
Ma io sono d'accordo.
Perché però quando vanno all'estero arbitrano bene, Franco, i nostri?
Io sono d'accordo.
Allora io dico... Allora è una questione, secondo me, di preparazione maggiore,
ma è grave,
soprattutto, e soprattutto, secondo me, di input più asciutti e meno numerosi. Perché se tu cominci a dire, nel caso specifico di Buongiorno, e cioè non vedi il fallo del Veronese, va bene, però come dice giustamente Fabio, la famosa dichiarazione di Casarini, il rigore è una cosa seria, ma Buongiorno per saltare, ma come fa a saltare se non allarga?
Ma lì bisogna avere un po' di buon senso, no? Pure chi ti chiama, cioè quello che sta al bar, ma che chiama? È perché fa la moviola. Fa la moviola, come diceva Fabio. Dopo ci sono più problemi, perché fai la moviola. Il calcio di rigore dato alla Fiorentina ieri è da moviola, fatta male, ma è da moviola. Non è da VAR, non è che vai a aiutare l'arbitro lì. Lui, l'arbitro non l'aveva proprio fischiato.
Però
quel
lì c'è la collisione. Quello che non mi va bene in Lazio Fiorentina è la trattenuta.
E quello è clamorosa. Dai,
Gila che sta per calciare il pallone in porta, che è un po' quello che è successo in Milan Fiorentina con Jimenez. Scusami, ma se lo dai una volta, perché non dai un'altra volta?
Esatto. È questo poi che fa. Comunque, vi chiedo proprio in finale, perché stiamo per chiudere il blocco. C'è una domanda di un ascoltatore, così parliamo anche un po' di campo e ci salutiamo così. Ci chiede se Inter-Napoli può essere decisiva al fine del campionato, in quanto i nerazzurri potrebbero andare a più 7, poi ricordiamo che devono recuperare una partita. Fabio Ravezzani, potrebbe essere decisiva? Ci spostiamo.
Beh, se vince l'Inter, sì, anche perché il contraccolpo sul Napoli e su Conte potrebbe essere devastante. Io dico sempre che Conte è un moltiplicatore di emozioni, nel bene come nel male. E ho paura che se Napoli perdesse, Conte finirebbe per distruggere un po', sai, comincerebbe a lamentarsi dell'universo mondo, eccetera. Non è molto capace a gestire le sconfitte Conte da questo punto di vista. Quello è il vero rischio per il Napoli, secondo me.
Santoni?
No, decisiva forse mi sembra un concetto un po' definitivo, però sicuramente molto molto importante. Sottoscrivo assolutamente l'inquadramento generale della situazione Napoli-Conte, come appena fatto da Fabio. È vero che questo è un campionato ancora che è alla ricerca di un padrone. Sicuramente l'Inter dell'ex oggetto misterioso Chivu, insomma, metterebbe un'ipoteca sicuramente importante, ecco, su questa stagione.
Sì. Ordine?
Allora, il padrone, secondo me, è già bello e chiaro individuato dell'Inter, per la struttura che ha di squadra, tra l'altro in piena salute in questo momento a disposizione. Guardo all'effetto opposto che ha procurato, per esempio, la Supercoppa in Arabia. Il Bologna è defragato, Il Napoli è stato come se avesse avuto
una spinta,
sì, una spinta clamorosa, perché ha fatto 4 successi di fila 2-0. Io penso che solo e soltanto con un successo e una sconfitta del Napoli si potrebbe parlare di una svolta del campionato, altrimenti la svolta sarà se Napoli, Inter, Juventus e Atalanta continueranno a fare strada in Champions, perché quello è l'appuntamento decisivo febbraio-marzo.
Febbraio-marzo, Stefano.
Attenzione al Como, attenzione al Como. Nostro Leicester, il nostro Leicester.
Attenzione al Como, dice Andrea, dicevi Stefano?
No, sono d'accordo con Andrea che dice decisivo no, però secondo me è molto importante per Conte, perché già sta a galla, sta andando controvento, e però insomma poi alla fine ti manca nere, sesso per dirla terra terra. È vero, gli episodi arbitrali hanno condizionato, ma hai fatto 2-2 col Verona, eh? Quindi
primo tempo non benissimo,
no, cioè nel senso non ce la fai.
4 di gol nella ripresa, 4,
sì, 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 però vero, non ce la fai, Franco, non... cioè con piena emergenza, scusa, Conte ha fatto un miracolo,
è inevitabile,
ha fatto un miracolo per adesso, per reggere la competitività di due squadre che vanno, hanno un motore diverso. Quindi sta facendo il massimo Conte.
L'Inter
però
c'è un motore diverso.
Anche Milan.
Milan c'è un sacco d'assente pure il Milan.
Sì, sì, no, il Milan dico come sta sul pezzo. Ah, sì. Nel senso, il Napoli c'è stato, con tante assenze, però non sai come ritorna Lukaku.
Vediamo, vediamo. Però
un abbraccio a Fabio Ravezzani.
Però una tappa importante, sono d'accordo con tutti voi. Insomma, vediamo che succede. Speriamo di non commentare poi lunedì episodi arbitrali.
Non la deve perdere, errori vari. Mettiamola così. Non la deve perdere.
Va bene, Franco Ordine, grazie per essere stato con noi.
Saluti.
Andrea Santoni, grazie.
Ciao Andrea.
Un abbraccio.
Ciao, buon lavoro.
Abbiamo appena iniziato, ci stanno un sacco di messaggi, dobbiamo recuperare. Poi vi ricordo 16:30 spazio aperto per le dirette e per i vostri interventi.